farne a meno, nel senso che io potrei vivere anche in una tenda, cioè come altri vivono, pur vivendo. Ecco, appunto, come va applicata questa? Adesso non è che voglio la ricetta, però voglio dire, attualizzandola a noi, questa frase che sembra non avere via d'uscita, cioè sembra di non avere, insomma, sì, insomma, qui sarebbero pochi discorsi da fare leggendola alla lettera. Chiunque vuol dire tutti. Chi non rinuncia a tutto significa a tutto e non a poco, o a qualcosa, o a metà, o a tre quarti.
Tu solo che hai lasciato una parola, cosa vuol dire rinunciare?
Non lo so, vuol dire rinunciare, vuol dire...
Vuol dire rinunciare perché...
Lasciare.
È quella la parola che decide tutto.
Cioè io rinuncio ad una cosa quando la lascio ad altri, non la tengo per me, significa questo in italiano rinunciare.
No,
io rinuncio...
Rinunciare significa anche in italiano più di una cosa. Adesso se te la intendi in questo modo non c'è via d'uscita. Lo capisco, però prima di intenderlo in questo modo bisognerà domandarsi ma che cosa vuol dire. Questo è il discorso pari pari, identico, che si può fare davanti all'episodio del giovane ricco, no? Quando si presenta questo giovane a Gesù, Gesù gli dice va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi vieni e segui. Anche lì, che cosa voleva dire Gesù? Perché quell'episodio è stato consegnato ai Vangeli per noi e per sempre, per tutte le generazioni? Chiaramente, se lo si intende in questo modo, che la condizione indispensabile per seguire Gesù è di essere nulla tenenti, allora viene fuori quello che dici te. Ma il punto è questo, significa questo? Perché allora, se è così, ne vengono delle conseguenze madornali, cioè che possano seguire Gesù solo quelli che non hanno famiglia. Vengono fuori delle conseguenze che non stanno da nessuna parte.
Qui dice chiunque, quindi tu.
Forza, ma chiunque non fa così, dunque tutti devono non sposarsi. Tutti devono rinunciare a tutto in questo senso. Insomma, te, se hai dei figli,
no, tutto, quindi
non
cioè,
puoi dire
averi,
che rinunci.
Qui fa riferimento solo agli averi.
Gli averi, che vuol dire avere tutto quello che si ha.
Sì, ma c'è anche l'obbligo alla propria famiglia, ai propri figli, da dare una casa, da dare un pane, da dare da mangiare, cos'è?
Se hai dei figli, voglio vedere se intendi rinunciare in questo modo, come fai a rinunciare? Il cristianesimo sarebbe una cosa mostruosamente disumana.
Va bene, però qual è la misura? Cioè questo è un po' difficile.
Qual è la misura?
Cioè,
prima di dire qual è la misura, dobbiamo dire qual è il senso.
Allora, intanto
cioè,
un branco di straccioni, di barboni, di morti, di fame... una Madonna che se che fai
ma
cristiano
c'è stato,
dice, ma che?
C'è stato il modo di interpretare così, eh? C'è stato il pauperismo di certe sette medievali, per esempio, aveva interpretato così. Ma il punto è questo: qual è il senso delle parole di Gesù? Perché se io per rinunciare intendo questo stava dicendo adesso, allora ne vengono tra l'altro conseguenze gigantesche. Ma chi l'ha detto che rinunciare significa solo questo? Perché la rinuncia non consiste semplicemente nel disfarsi di, perché anche disfacendosi di si può non rinunciare. Per esempio, facciamo subito degli esempi così ci capiamo molto bene. Gli ordini religiosi, che sono nati precisamente per seguire radicalmente Gesù nella strada della povertà, hanno chiesto a chi vuole fare il passo di entrare a far parte di un ordine religioso, hanno chiesto il voto di povertà. Però cosa si è inteso per voto di povertà? Si è inteso che uno, se possedeva qualcosa, doveva venderlo. A chi? Al convento. Cioè, tutti erano nulla tenenti, ma il convento era tutto tenente. Allora, questa formula che voleva essere nelle intenzioni, torna il discorso che le intenzioni sono una cosa e i fatti sono un'altra, una maniera di intendere, si rivela fasulla. Precisamente perché si rivela fasulla? Non solo perché la realizzazione è ambigua, ma perché è il modo di intendere la cosa che è ambiguo. La rinuncia o l'esproprio volontario, l'autoesproprio volontario, si fa nel cuore.
Sì, però la cosa
è chiaramente, se è fatto nel cuore, avrà anche delle conseguenze esterne, perché se no non si può dire che si fa solo nel cuore, altrimenti scappa fuori che si fa solo con le intenzioni, ma con i fatti no, e torniamo nella trappola. Dunque, l'autoesproprio volontario si fa nel cuore, lì ha la sua sede l'autoesproprio volontario, che è la povertà, o che è la radicalità della povertà, o della rinuncia, rinuncia a tutti i suoi averi.
Sì, però dal quello cuore si fa nel cuore. Poi nei fatti,
no? Se c'è nel cuore, passerà nei fatti. Ma le modalità di passaggio nei fatti, se è vero come è vero che il nocciolo della questione sta nel cuore e non nelle modalità esterne, allora le modalità possono essere diverse a seconda delle condizioni di vita e avere al fondo la stessa scelta radicale. Questo è il senso delle parole di Gesù. Quando lui ha detto al giovane ricco, vai e vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, dal seguito della vicenda si capisce molto bene perché gli ha detto così. Tant'è vero che i Vangeli non trascurano di dire che quello, sentito quelle parole, voltò le spalle e se ne andò.
Perché ne stava bene.
Cioè, dove era il nocciolo della questione per diventare cristiano, per lui? Il nocciolo della questione era che lui non aveva nessuna intenzione,
sì, però è diverso,
di
mi sembra,
espropriarsi, cioè, per Gesù.
Scusa, non, mi sembra che è diverso perché lì parla a una persona. Che lui, parla a una persona specifica,
parla,
che Gesù conosce,
parla,
e che sa, appunto, come stai dicendo tu,
sì,
che il suo problema era,
sì,
quello,
ma dopo,
cioè che il suo ostacolo era quello per...
Sì, ma dopo aver parlato con la persona fa l'applicazione a tutti.
Sì, ecco,
anche
qui
lì.
Però prima diceva, siccome molta gente andava con lui, no? Ci dicevi tu l'altra volta, siccome molta non può essere perché è, eccetera, alla fine arriva a fare questa conclusione.
Sì.
Ecco, quindi lui in questo discorso, cioè diciamo in questa revisione, in questa, diciamo, cerni, no, più, insomma, in questa proposta che fa a questa molta gente che andava dietro di lui, cioè come dire, mettiamo i puntini sulle i, e poi dopo c'era,
sì,
l'altro esempio, no, che ho detto l'altra volta, qual è quel re che prima non va, cioè quello che deve andare in battaglia, che quindi non fa il calcolo, oppure
allora
la torre, eccetera. Allora, a questa gente qua gli mette in guardia soprattutto, cioè soprattutto su questo problema qua,
su questo
qui del coso,
su questo,
della ricchezza,
del possesso,
insomma, cioè del possesso dei beni,
del possesso di sé, che si manifesta spesso e volentieri nella maniera più clamorosa nel modo come ci si rapporta con il possesso, come si dice, economico, ma ne è solo la modalità, la manifestazione esterna, una delle manifestazioni esterne. Perché Gesù colpisce quel tatto? Perché il capitolo 16, ad esempio, è dedicato a questo argomento, come vi ho accennato prima? Perché si va a colpire quel tatto? Perché quello è il sintomo di una malattia. ed è il sintomo più comune, più eclatante, più macroscopico. Ma non si deve confondere il sintomo con la malattia. E la malattia sta nel cuore. Nel cuore nel senso della Bibbia, non nel cuore nel senso dell'italiano moderno, che significa il cuore dei sentimenti. Il cuore nel senso biblico è la volontà, la libertà, la scelta, la decisione, il governo della propria vita. Quello è il cuore. Cioè le opzioni di fondo, diremmo noi oggi, no? L'opzione fondamentale, l'impostazione della vita, quello è il cuore. Lì sta l'autoesproprio volontario che Gesù insegna. Lì si realizza o non si realizza. Lì è la radice del radicalismo evangelico. Poi le modalità di pratica esterne, insomma, storico-concreta, quelle saranno diverse a seconda delle condizioni di vita. Cioè, Francesco di Assisi, leggendo quella pagina del Vangelo, l'ha attualizzata per sé, in quel modo. Ovviamente, un altro cristiano che non ha la vocazione o la chiamata o il carisma o il dono di fare in quel modo la testimonianza, in quel modo esterno la testimonianza, in quel modo violento, denunciatore, provocatore, la testimonianza del radicalismo evangelico, le modalità esterne saranno altre, ma la radice, da qui il radicalismo, sarà la stessa. L'imprenditore cristiano, almeno ipotetico, perché che esistono imprenditori cristiani nella pratica poi sarà da vedere,
è da vedere
nel senso che una cosa è mettere l'etichetta di cristiano, è una cosa che ci sia la radice cristiana, cioè il radicalismo, però l'imprenditore non può fare la scelta di Francesco di Assisi nelle modalità esterne. Ne farà un'altra, chiaramente. L'importante è però che la radice sia la stessa, cioè che non venga fuori un imprenditore che con la scusa di far l'imprenditore fa il capitalista, l'approfittatore, l'accumulatore, perché quello significa, è il sintomo, che la radice è un'altra. Se invece mi viene fuori un imprenditore che usa la sua imprenditorialità per dividere invece che per moltiplicare, o invece che per sommare, per distribuire, io vedo un segno che mi dice: ah, questo vende, non compra. Cioè, questo è della pasta o della radice che ha detto Gesù. Quando Gesù ha detto vendere a quel giovane, voleva dire che lì era il punto cruciale della sua conversione. Lui non aveva nessuna intenzione di autoespropriarsi, e siccome il suo sintomo, il suo punto cruciale, il suo punto dolente, il punto dove si vedeva che lui non aveva nessuna intenzione di autoespropriarsi era quello, Gesù lo ha provocato su quello, gli ha detto: puoi venire dietro a me? Vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni a seguire. Perché? Perché aveva capito dove era il suo male, e allora l'ha toccato su quello, perché quello era il sintomo.
Gli è stato
infatti
bene.
prosegue il racconto, era tanto vero che Gesù ci aveva preso, che proprio su quello è cascato l'asino. Così pure qui, quando si dice chi di chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, questa è di nuovo una frase che ha la stessa identica portata, come quell'altra del Vangelo di Matteo che dice non si può servire a due padroni, non si può servire a Dio e al denaro. O l'uno o l'altro, anche qui è lo stesso out-out, la stessa radicalità, per dire che cosa? Per dire che il là si parla di Dio, quindi là diventa più chiaro cosa si vuol dire, no? O fai di Dio il tuo Dio, o fai del denaro e dei tuoi interessi il tuo Dio. E sono due strade divergenti.
Quindi è provocatorio questo fatto.
Ma è un modo di parlare, provocatorio sì, ma precisamente per dire dove sta la radice. E cosa vuol dire? O bianco o nero, non ci sono vie di mezzo. O è Dio il tuo Dio, o è il denaro il tuo Dio, sono due paia di mani. Inconciliabili, quindi radicalmente inconciliabili, perché sono due radici. Così qui, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, vuol dire che l'autoesproprio dell'avere, non tanto dell'avere nel senso di ciò che all'esterno si vede, ma della impostazione della vita secondo la quale io ho, possiedo, il verbo avere vuol dire questo, avere, possedere, io ho, possiedo la mia vita, sono io il padrone. Ecco, se uno non rinuncia a questo, essere lui il padrone, e in tutti gli aspetti della vita, non solo in uno, tutti i suoi averi, tutte le manifestazioni in tutti i piani, a tutti i livelli di questo essere o voler essere il padrone invece che il servo, non può essere mio discepolo. Cioè, non è la mia strada, è quella contraria. Oh, a questo punto si capisce che veramente non è soltanto per alcuni, ma per tutti, la parola di Gesù. Tutti a prescindere da qualunque condizione di vita. E non è vero che chi ha famiglia non può fare, non può prendere sta parola di Gesù sul serio e deve fare lo sconto, deve prenderla al 20%, al 25%. Questi sono equivoci, madornali, terribili.
Volevo dire questo qui, però tu mi hai portato l'esempio, uno perché c'ha la famiglia non può fare la scelta di Francesco d'Assisi, questo è chiaro fino a un certo punto, perché ad esempio io posso dire, adesso lo dico come esempio, prendere la lettera, io posso dire, ecco, io ho 10 vestiti nel mio armadio, potrei averne 5, ma una volta che ho deciso di averne 5 potrei averne anche 2, ma mi basta alla fine uno. Cioè, voglio dire, qual è il limite? Per questo l'esempio che ti portavo prima, ho la casa, allora potrei venderla, perché in fondo posso vivere anche senza, cioè non è un elemento vitale, cioè per cui non.
Un momento, tu allora, puoi vivere tu, senza.
Questo è tutto così. Questo è tutto così.
Un momento, andiamo dietro gli esempi che fai. Tu puoi vivere, puoi dire che ne fai senza, se sei sola e se decidi solo per te.
Ma chi fuori da casa.
Se decidi per un altro, tu non puoi fare le decisioni per gli altri.
Parlo per me.
Ah, ma vedi allora che fai l'ipotesi di essere una persona sola che decide per sé. Certo. Può fare quello che vuole, può anche prendere la via di Francesco di Assisi, però io ti dicevo, se te hai una famiglia, tu non puoi fare queste cose. Allora cosa vuol dire? Che tutta la gente che è sposata non può seguire Gesù. Bella conseguenza. Si vede chiaro da qui che c'è un equivoco.
No, non mi hai capito, scusa. Non hai capito perché Non è questione per me, uno può essere anche la famiglia che fa quella scelta, perché per me, adesso io ad esempio l'ho fatto riferito a me, però... Ma insomma...
L'obbligo
il discorso, se uno fa una scelta, c'è chi sceglie di non guardare la televisione e non la fa guardare i film, sceglie i genitori per i film, a quel punto.
Io dico che è un'offesa, cioè, prima lei che ancora vuole...
Insomma, adesso facciamo perdere, adesso dico... Il discorso dei figli che non scelgono,
quello della televisione, non è l'esempio che stai facendo.
No, però adesso per tenderci tra me e lui,
d'accordo,
perché
però,
è un'altra dimensione, da qui in qua è un'altra dimensione.
Siccome stiamo parlando di esempi, allora stiamo all'esempio, se no,
cioè, voglio dire,
cambiando
se uno cambia non discorso, è, se uno non è solo, vive nella famiglia e quindi il discorso viene fatto insieme, naturale. Insomma. Però vale lo stesso principio, mi
la
pare.
La rinuncia ad avere, insomma, ad avere tutto, cioè avere niente, non è pensabile se non in una situazione speciale di emergenza, che non è possibile che sia la situazione di vita di una famiglia.
Dal tutto a niente, però ci sono delle fasi intermedie. Oh, io dico questo.
Allora vedi che le manifestazioni esterne, le modalità, possono essere diverse a seconda delle condizioni di vita, delle situazioni familiari, dell'essere una famiglia unita o no, dell'essere tutti convertiti o no, dell'essere grandi o dell'essere piccoli, dell'essere adulti, autonomi, del non essere autonomi. Insomma, è chiaro che le modalità esterne sono e saranno diverse. Il problema è che la modalità esterna venga dalla radice, da quella radice, che ci sia quella radice lì, che è l'autoesproprio di sé, non di quello che hai, ma di quello che sei, del modo di impostare la vita. Questo è il nocciolo della questione. Se c'è questo, allora le modalità esterne saranno calibrate anche quantitativamente, con temporalmente, spazialmente, quantitativamente, storicamente, saranno calibrati in modo diverso. Però non in modo diverso per fargli sconti o per ridurre la qualità della cosa. Per cambiare la qualità della cosa. La qualità sarà sempre quella se c'è la radice o il radicalismo evangelico di cui stiamo parlando. Il fatto è che quel radicalismo non si misura in termini quantitativi o in termini di modalità esterne, da una parte. Dall'altra, quel radicalismo senza manifestazioni esterne non ci può essere, perché non sarebbe più radicalismo, sarebbe buona intenzione, basta.
Agostino, ce l'aveva detto negli anni precedenti che per capire questo concetto bisognava leggere parallelamente il Vangelo di Luca e di Matteo, che si davano due impostazioni un po' diverse che poi si completavano.
Sì, della beatitudine, no, dicevo.
Sì,
della beatitudine della povertà, dicevo così, perché nel Vangelo di Matteo c'è scritto beati i poveri in spirito, e nel Vangelo di Luca c'è scritto beati voi che adesso siete poveri.
Poveri nel senso che non avete le cose.
Sì. Cioè, i due aspetti sono stati consegnati nella trasmissione evangelica della parola di Gesù precisamente per queste questioni qui, perché queste questioni che ci stiamo ponendo noi esistevano anche allora, cioè, e allora si era capito bene anche allora che la sequela di Gesù, ecco, non poteva non avere delle manifestazioni esterne di radicalismo, però non consisteva nelle modalità esterne o nella quantità di, ma nella qualità della vita, cioè nell'essere poveri in spirito, come traduce la versione matteana della beatitudine, no? Precisamente per quello che stiamo dicendo adesso, per questo motivo qua. Che questo nocciolo della questione, cioè il radicalismo evangelico, insomma, è un modo di dire, è una sparata, è un modo di parlare provocatorio, o è un'utopia, o è una roba da eseguire e da seguire per tutti. Come
quindi fra poveri e disgraziati c'è una differenza.
Cosa vuol dire? C'è una differenza tra poveri e disgraziati?
Ma di Maria Liari.
Sì, ho capito questo.
Cioè, un disgraziato perché proprio non c'è niente, povero di spirito.
A uno che non ha niente può essere ricco di spirito.
Oh, ecco. Un disgraziato invece non c'ha proprio niente.
Può essere anche il contrario, che uno che invece ha può essere povero di spirito. Però il nocciolo della questione è appunto la qualità della vita e quindi che cosa si ha nel cuore, se c'è l'idolatria o no, se il regno di Dio governa la nostra vita o no.
Un po' tu dicevi stasera, io a proposito dell'amministratore, no, che si comporta in modo completamente strano, a rovescio, no?
Già.
Che si comporta, no?
Già. E viene lodato.
Questo allora come si concilia con il fatto che la religione deve essere per tutti, perché si comporta in modo completamente diverso da quello che è la norma? Allora sarà una lite che si potrà.
No, vuol dire che la norma è sbagliata.
Quindi già
ecco perché viene lodato.
Che la massa non sarebbe entrata in questa sua porta, fanno sempre la porta stretta, no? No,
Gesù sapeva che il mondo è dominato da Satana. Solo che dice che quello che lui ha da dire è esattamente il contrario. E quindi inventa una parabola di uno che va alla rovescio. Ed è quello che ha fatto bene, e invece quell'altro ha fatto male. C'è il cambio di regole, no?
È un'elite, quella
perché
che
è un'elite?
Riesce a seguire la parola di Gesù, no?
Perché è un'elite?
Perché se il serpione, è così elevato, è così difficile, che la porta è tanto stretta, se passa poca gente.
Ma questa è la risposta che ha dato Pietro quando al giovane ricco Gesù, dopo l'episodio del giovane ricco, Gesù ha detto: com'è difficile che un ricco entri nel regno di Dio. Allora, Pietro gli ha detto proprio così. E allora? Allora chi è che entra nel regno di Dio? Nessuno.
C'è Beslar.
E Gesù gli ha risposto, non a caso, quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Cioè, che il cristiano o il discepolo di Gesù è un prodotto dell'intervento di Dio, non delle scelte della buona intenzione o della cattiva intenzione o della buona volontà.
Però uno deve fare il possibile,
No, uno deve fare il possibile, sì, però se uno volesse andare avanti con la sua buona volontà,
e ne arriva
con la buona volontà l'impossibile non si fa. Il più non viene dal meno.
Non è qua nascondersi, dire, aspetto che agisce lui, intanto io...
No, questo sarebbe nascondersi, ma Gesù non ha detto questo. Gesù ha detto che l'esproprio del cuore non lo fai da te. Puoi essere espropriata se ti lasci conquistare dall'amore di Dio. Allora diventi espropriata. Ma uno non si espropria da sé. Provare per credere. È verissimo che uno non si espropria da sé, com'è vero che il più non viene dal meno, com'è vero che l'impossibile non è possibile.
No, perché non sarebbe più impossibile, se fosse possibile.
Eh già, per definizione.
E lui ti fa i giochetti.
Eh già. Ed è questo che vuol dire Gesù quando dice di vendere tutti gli averi. Questo non è una scelta fattibile. Questo è il risultato di un'impostazione della vita dove uno è stato acquistato, conquistato da un altro e quindi non si appartiene più.
Ma allora questo avviene anche quando si parla dei misteri gaudiosi e dopo facciamo un sacco di discorso dietro. C'è un mistero, è inutile ragionarci.
No, mistero non vuol dire che non ci si può ragionare.
No,
questo è l'ultimo nostro. Mistero non vuol dire
vero, è una cosa che inspiegabile.
No, questo no. In italiano vuol dire così, ed è il nostro linguaggio abituale, purtroppo, così. Ma non è questo il senso della parola mistero nella Bibbia.
Va bene, potete dica in dialetto, ciò vuol dire allora?
Vuol dire meraviglia, vuol dire sorpresa, regalo, dono, gratuito, cosa che tu non puoi fare, non che non puoi capire, un po' diverso.
Allora, non lo faccio, non lo capisco più come.
Ah, certo, certo, allora. Infatti, infatti.
Ho ragione.
Infatti.
No, scusa, la frase del capitolo 14, versetto 24, nessuno di quelli che non stanno invitando assenterà.
Sì, cosa no?
Ho detto 14, 24?
No, no, questo vuol dire che... Questo vuol dire tirare le fila della parabola raccontata. Siccome quelli che erano stati invitati hanno trovato delle scuse, allora vuol dire che...
No,
aspetta, ah, però, rientra per questo verso che di fronte alla parola di Gesù e alla sua radicalità, appunto perché è radicale, proprio ce ne sono di scuse.
Per sentire, qui però sottrarre. Lui dice, ma tutti allora, all'unanimità.
Chi è che si sottrae?
Dove?
Lì, sempre qui.
Si sottrae, cioè va per un'altra strada. Quindi non entra alla cena, non è invitato. Perché è invitato, non va.
18.
Chiaro, 18. O si va fuori o si va dentro. Le cose sono due.
Ma ecco, questa unanimità qui, ma tutti all'unanimità, sembra che proprio nessuno, cioè l'invito in pratica a seguire Gesù è rifiutato da tutti, all'unanimità, sempre lì sopra quello che hai detto te. Invece, cioè, in realtà non è all'unanimità.
Dopo c'è una folla che entra, non sarà tutti all'unanimità in quel modo che dici te.
Queste
sono tutti quelli invitati.
Di quelli invitati.
Già, cioè quelli che... potevano aspettarsi di essere e che sono stati ufficialmente chiamati, non c'è dato nessuno all'unanimità, non gli altri.
Sì, gli altri lo so, gli altri. Però è anche vero che sotto c'è scritto, quando dopo sono rimasti dei posti vuoti dopo averli chiamati, e il padrone ha mandato di nuovo i servi a chiamare in una seconda mandata e spingili a entrare, cioè anche quelli che non vogliono entrare, spingili a entrare.
Ma
dice.
Non entravano perché si vergognavano.
Ma tu stai pensando per cosa? Qui c'è scritto: esci per le strade e lungo le siepi, spingili a entrare perché la mia casa si riempia. Ecco, allora.
Ha ragione lui, eh?
Chi?
Spingili a entrare, dipende dal contesto, guardaci che contesto è.
Di cose stracciabili, può fare di dentro.
Cioè, fai opera di convincimento.
È quello che dice, spingili.
Sì, ma era già andato a chiamare quella gente lì, e il servo era già andato a fare una raccolta di queste persone qui, no? Gli aveva detto lui, vai e chiama tutta questa gente.
Sì, ma esci per le strade, lungo le siepi, vuol dire precisamente i barboni, i lebbrosi. Questo vuol dire.
Erano allontanati dalla società, quindi ne arrivano in giro il maleficio.
Lui quello che vuole dei fratelli ad entrare, perché quelli in una sala del re, non solo non sono mai entrati, ma sanno bene che non è il verso dove loro devono andare. Tengono ben lontani.
Bastonata,
ben lontani.
Quindi questa ritornando sopra a tutti l'unanimità significa che insomma tutti quelli che in teoria avrebbero i numeri per che sono
il
più
dei primi che sono ultimi e degli ultimi che sono primi. Questo è il famoso rovesciamento che tante volte si trova anche nel Magnificat, vi dicevo, nel linguaggio evangelico. E che da cosa dipende il rovesciamento? Da due qualità della vita, o
due contrapposizioni,
sono due qualità diverse, opposte, capovolte, uno il rovescio dell'altra. Ecco perché sono radicalmente diverse. Però quello che Gesù ha sperimentato è
che coloro che erano i primi, nel senso che gli inviti di Dio o la parola di Dio o il linguaggio religioso lo conoscevano a memoria ed erano in prima fila come etichetta, come quelli, l'invito di Gesù, tutti all'unanimità hanno detto di no. Invece quelli che non erano per niente in prima fila, che erano all'ultima, e quelli che erano disprezzati e respinti, marginali e disgraziati in tutti i sensi, non solo economici, quelli lì gli inviti di Gesù li hanno raccolti.
Ma sono diventati più graditi.
Questo vuol dire, cioè, che chi pensa di essere il primo è già uno che è padrone di sé e quindi di essere espropriato non lo vuole. È proprio il contrario che vuole. Lo respinge questo invito. Capito? Chi è che si mette avanti da sé è chiaro che non ha nessuna voglia di essere respinto. Se, questo è di nuovo sottolineare che la parola di Gesù chiede un rovesciamento, un capovolgimento, la conversione, qualità completamente diversa. Ed è chiaro che chi è che è installato in una posizione di ribaltarsi non ha nessuna voglia. Dice, ma facci te, io non ci vedo. Io sto bene così, quindi sto bene, sto qui. Ecco il discorso degli invitati.
E ancora quando dice nel 13, versetto 24, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti dicono cercare di entrare, ma non ci riusciamo. C'è qui sto sforzo che tu non ti metti in evidenza come invece non è con la volontà che l'uomo possa riuscire, no? A ottenere la salvezza, ma per grazia di Dio. Qui lo sforzarsi come va inteso.
Ho inteso così, che se tu vuoi prendere una porta stretta o una strada scomoda, non ti viene per niente spontaneo. È uno sforzo, nel senso che è il rovescio di quello che tu, capito? Solo che proprio perché è il rovescio, tu bisogna che ti dai una spinta. Però l'altra affermazione che facevamo prima è che la spinta non basta, perché non si tratta di spingersi contro vento o per andare in una direzione dove uno è riluttante e non vuole andare. Si tratta di cambiare qualità, si tratta che quello che è ultimo deve diventare primo. Quindi quello che ti viene di sforzo ti deve venire per amore. Ho capito io, questo è un cambiamento qualitativo. Come fa? Per definizione, se te ti devi sforzare, non lo farai sempre così, insomma, con lo sconto il meno possibile.
Cioè, non è una roba spontanea.
In modo fiscale sarà, quindi non sarà mai una qualità diversa. Sarà un aborto, un fallimento, se per sforzare ci si intende questo. Ma qui lo sforzo mette in evidenza precisamente che si tratta di un'altra cosa, di una qualità diversa. Tant'è vero che risponde alla domanda: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Cioè, si sente che dalla prima domanda l'argomento è quello di cui stiamo parlando noi. Cioè, quelli che si salvano, cioè quella che è la strada di Gesù, è una porta stretta, è una strada in salita, è esattamente il contrario di ciò che noi...
Molti non ci riusciranno, ma torna al discorso della elite, i pochi che riescono però a passarci, a farcela, come
e ma...
Perché il sacrificio è grosso.
Cioè, ma in conclusione se ne salvano pochi, però qui si sembra di dedurre che comunque sono pochi quelli che passano di là.
Ma non vedete che è proprio quello che stiamo dicendo?
Siamo duri.
Perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. Perché? Perché se uno vuol cercare di fare una cosa impossibile, non la fa. Mi sembra ovvio. È il discorso di prima. Se uno vuol fare una cosa per forza, la farà sempre per forza, ma sarà sempre per forza, non sarà un'altra roba.
Non ci riuscirà da solo.
Se uno vuol fare una cosa impossibile, si prefigge di fare una cosa impossibile, non ci riuscirà.
Da solo.
Da solo vuol dire.
Perché se
questo
ci riuscisse non sarebbe più impossibile.
Apposta. Perché si tratta di un'altra qualità della vita.
Non ci riuscirà da solo.
Ora,
perché ha detto
un'altra qualità della vita ti può essere data se tu vuoi, se non ti chiudi, se non la rifiuti, se non respingi l'invito, se non vai da un'altra parte, se non chiudi la porta, ti potrà essere data. Ma tu non puoi darti quello che non hai. Insomma, se noi siamo piegati per una piega istintiva di carattere egoistico, egocentrico, è inutile che ci vogliamo prefiggere di essere altruisti e generosi. Le buone intenzioni saranno quel che sono, ma i fatti saranno il contrario. C'è poco da fare. Tanto da questa radice vengono questi frutti. Cosa deve venire? Il contrario? Dagli spini si raccoglie l'uva, diceva Gesù. Il più viene dal meno. No! Allora è il nocciolo della questione, allora. Eccolo, il nocciolo della questione è che cristiani si diventa non per uno sforzo di raggiungere un obiettivo, perché come obiettivo è al di sopra delle possibilità.
Quindi neanche per ragionamento.
Sì. Ma per ragionamento si capisce che è bello, che è giusto, che è vero, però dopo aver capito dice sì, ma è troppo bello per me. Ecco fatto.
È necessario.
Poi impossibile, no? E uno dice ci rinuncio. Questo sottolinea che cosa? Che il diventare discepoli di Gesù è un dono di Gesù. Cioè, non consiste nel cercare di inseguire una meta che è immensamente grande, immensamente lontana, come se fosse una tua conquista. Significa incontrare qualcuno da cui tu rimani conquistato, affascinato, attratto, preso.
Ma allora la chiave
è chiaro che dopo vieni portato.
La chiave qual è? Solo per amore.
Già, il cristianesimo è per amore, solo per amore.
Ah, e poi
questo è il cristianesimo. È tutto qui. È un incontro con Gesù.
Per amore.
Che ti affascina e ti conquista. È chiaro che una cosa da cui sei conquistato è fatta. Insomma, nell'Antico Testamento c'era già questa idea qui. Quando al Sinai si fa l'alleanza e si fa il codice dell'alleanza, si dice, prima di fare il codice dell'alleanza, che Dio come un'aquila ha preso quel popolo e ha fatto come l'aquila con i suoi piccoli, se li è caricati addosso e li ha portati al Sinai.
A Cuba.
Ecco il punto. Su questo si gioca tutto, perché o si scopre che il primato è dell'amore di Dio e della sua generosità infinita, del suo amore che ci ha amati prima ancora che noi potessimo imparare a conoscerlo. E quindi prima ancora che noi potessimo rispondere. O si scopre questo e allora uno di fronte a questo si disarma. Si lascia prendere e allora uno va a livelli
francescani
come Gesù. Con Gesù si può andare a livelli come Gesù, ma con lui, cioè messo il verso, il presupposto che prima di tutto, soprattutto, al fondo di tutto, innanzitutto, ci sta aver imparato a conoscere e ad amare lui. Allora viene il resto. Allora viene, sì, dopo, viene per forza, viene, perché tu non puoi fare a meno quando ami, di insomma assomigliare a quello che ami, di lavorare insieme, di darti, è ovvio, viene da sé. Non è che sia facile, è ben inteso, non è facile, viene da sé, però, cioè, è diverso che lo faccia uno che è stato preso e uno che invece è di fuori. È tutto un altro paio di maniche. Ecco la novità e la grandezza della vocazione cristiana di cui il Vangelo ci fa continuamente la chiamata, l'annuncio. Dalla prima volta, mi ricordo, dalla prima volta che abbiamo fatto il primo incontro sul Vangelo, vi ho detto questa cosa, che il Vangelo non è un libro, è una voce che chiama. È un'occasione di incontro. Questo è il nocciolo della questione, e resta questo il nocciolo della questione.
Rivolto a tutti.
A tutti, sì, perché non fa distinzioni di persone. Come quello lì che è di quella parabola dell'invito, rivolto a tutti. Però molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti. Cosa vuol dire gli eletti? Che si fa di distinzione? No, se l'invito è mandato a tutti. Se uno si sente pregato, è chiaro che non vada per la strada, no? Vuoi che vada per la strada dove si sente pregato? È mica stupido. Uno va per la strada dove si sente non fregato.
Oh, chiaro, chiaro, l'ha capito anche lui.
Per capito, dire. Insomma. E questo è ciò che sta dietro alle parole di questi capitoli, come di tutti gli altri, insomma, capitoli del Vangelo. Il radicalismo, perché è proclamato in questi termini così netti? Per far vedere questo. Non per dire tu devi diventare quello che non puoi diventare, sarebbe la scena di fare una proposta così, no?
Bisogna vedere però che cosa uno non può diventare.
Uno
se ha scelto quella via con me.
Uno che è stato preso. Sergio,
io non capisco, te sei tutto. Cosa viene a fare qui? Ho capito, io sei tu.
Meglio, perché quello che sta dicendo lui l'ha avuto fino
adesso. Ma tutte capite.
Lo capito per due volte sbagliarsi.
Viene a controllare.
Momento. Questo è un complimento fuori posto. Io sin dalle prime volte mi sono accorto che non capisci niente.
Sono punti di vista.
Oh, è nemico uguale.